Molto bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, programma in lingua italiana della Radio Pubblica Argentina all'Estero. Chi vi parla, Marcelo Cello Ayala, vi saluta insieme all'amico Diego Girau dalla cabina di regia e tutto lo staff della RAE. Cominciamo per Julian Cortez, lui responsabile del sito web e dei social network, anche nella produzione, Silvana Avellaneda, la redazione del radiogiornale, Fernando Farias, la direzione di RAE, della RAE di Adrian Corol. Ecco, quest'ora sarà una ora con tanta informazione, musica, interviste e produzioni speciali della Radio Pubblica Argentina all'estero. Ed ecco, cominciamo con i titoli principali della giornata. L'Argentina crescerà al 4,5% nel 2022. È partito il presidente argentino verso gli Stati Uniti per partecipare alle cumbre al vertice delle Americhe. Messico sarà rappresentato dal ministro degli esteri. Sempre in linea con il vertice delle Americhe, il presidente Maduro ha chiesto al presidente Fernandez di convocare il vertice CELAC aperto agli Stati Uniti. L'Argentina candida alla Patagonia per l'Expo Natura, Tecnologia e Sviluppo Umano. Nelle cascate dell'Iguazù, piena impressionante del fiume. Aerolíneas Argentinas e Aeroporti di Roma annunciano la ripresa dei voli diretti Roma-Buenos Aires-Buenos Aires-Roma. E queste sono le notizie. L'Argentina dovrebbe chiudere il 2022 con un incremento del prodotto interno lordo pari al 4,5%. Lo scrive la Banca Mondiale, aumentando nel Global Economic Prospects del 1,9% il pronostico fatto a gennaio. Una stima che passa al 2,5% per il 2023, più 0,4% rispetto a quanto ipotizzato a inizio anno e nell'anno successivo. Più in generale, dopo il rimbalzo del 6,7% registrato lo scorso anno, nel 2022 l'economia dell'America Latina e Caraibi dovrebbe crescere del 2,5%, un decimo di percentuale il pronostico fatto a gennaio. Una stima che si riduce al 1,9% per il 2023 contro il 2,7% ipotizzato a inizio anno, per poi tornare al 2,4% nell'anno successivo. Scusate. Il rallentamento regionale riflette la restrizione delle condizioni finanziarie, l'indebolimento nella crescita della domanda globale, l'accelerata dell'inflazione e le incertezze sulle politiche di alcuni paesi, scrive la Banca Mondiale, segnalando che tra il 2019 e il 2023 la crescita media della regione è stata di appena lo 0,6% annuo. L'atteso incremento del prezzo delle materie prime ha una ripercussione doppia sull'economia della regione, dal momento che alle maggiori entrate per alcuni minerali e alimenti corrispondono aggravi di spesa per fertilizzanti e commodities energetiche. Il presidente Maduro ha chiesto al presidente argentino Fernandez di convocare al vertice CELAC aperto agli Stati Uniti. La CELAC è stata fondata nel 2011 a Caracas, Venezuela, a seguito della fusione del gruppo di Rio e il vertice dell'America Latina e i Caraibi. L'iniziativa puntava, tra le altre cose, a bilanciare l'organizzazione degli Stati americani ritenuta troppo sensibile agli interessi dell'amministrazione USA. L'organismo regionale raggruppa tutti i paesi del continente americano, esclusi Stati Uniti e Canada, e adotta decisioni per consenso. A gennaio del 2020, il presidente Jair Bolsonaro ha deciso di sospendere la partecipazione del Brasile all'organismo, denunciando la mancanza di risultati nella difesa della democrazia e l'appoggio dato ai governi ritenuti autoritari. Ad oggi riunisce il 17% dei paesi appartenenti alle Nazioni Unite, circa 624 milioni di persone, il 15% del territorio del pianeta e crea il 7,1% del prodotto interno lordo globale. La regione può vantare un importante potenziale in termini di risorse energetiche grazie all'accesso agli oceani Atlantico e Pacifico, rimane punto di riferimento del commercio mondiale. Appunto, il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha spiegato che sarà il ministro degli esteri Marcelo Ebrard a rappresentare il suo governo al vertice dell'America, in programma da oggi fino al 10 giugno a Los Angeles in California, dopo aver annunciato che non vi parteciperà di persona perché non tutti i paesi dell'America sono stati invitati, riferendosi all'esclusione di Cuba, Venezuela e Nicaragua. Non ci può essere vertice delle Americhe se tutti i paesi del continente americano non partecipano. Ci può essere, ma crediamo che significhi continuare con la vecchia politica dell'interventismo nella mancanza di rispetto per le nazioni e i loro popoli. López Obrador ha in ogni caso sottolineato di avere un ottimo rapporto con il presidente Biden. È un bravo uomo. In questo caso sento che c'è molta pressione da parte dei repubblicani e soprattutto di alcuni leader dei partiti repubblicano e democratico che hanno a che fare con la comunità cubana in Florida. Il leader messicano ha infine annunciato di aver mandato a dire il presidente Biden che andrò a trovarlo a luglio, andrò alla Casa Bianca e voglio affrontare la questione dell'integrazione di tutta l'America, perché il mio approccio è come è stata creata la comunità europea, che poi è diventata Unione Europea. Così dobbiamo fare in America. Questo significa un cambiamento nella politica, abbandonare scontro, odio, minacce, blocchi, ingerenze e optare per l'amicizia e la buona politica di vicinato. Molto bene, amici, il primo brano musicale qui con l'enorme Mercedes Sosa, la negra, come si dice da queste parti, con la canzone De Mi.
Que puedo estimular. quando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar.
No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. No te olvides de mí, porque sé que te puedo
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo presenta Astor Piazzolla o la rivoluzione del tango. Piazzolla nacque a Mar del Plata da genitori di origine italiana. Vicente Piazzolla, figlio di Pantaleone, emigrato in Argentina da Trani, in Puglia, e Assunta Manetti, la cui famiglia invece proveniva da Massa Sasso Rosso, frazione di Villa Colemandina in Garfagnana, Toscana. Così lo conferma il sindaco di Villa Colemandina, Dorino Tamagnini.
Sono due migranti partiti nel 1888 da Massa Sasso Rosso, e dopo da questo matrimonio è nata Maria Assunta Manetti, che è la madre di Astor Piazzolla.
Astor nacque nel 1921, figlio unico. Nel 1925 si trasferì con la famiglia a New York, dove visse fino all'età di 16 anni. E proprio lì, a New York, cominciò a prendere lezione dal pianista russo Bela Wilda, allievo di Rachmaninov, e imparò a eseguire composizioni di Bach e Schumann che il maestro adattò per il bandoneon. Appunto, nel 1929, suo padre regalò un bandoneon usato ad Astor per il suo nono compleanno, e sebbene a quei tempi ascoltasse jazz anziché tango, la sua figura sarebbe rimasta legata al bandoneon ed al tango. Il più famoso interprete di tango nella storia, Carlos Gardel, lo incontrò a New York nel 1934 e lo invitò, appena 14enne, a partecipare nel film El día que me quieras, interpretando il ruolo dello strillone. Successivamente Gardel andò a Hollywood e lo chiamò per partecipare alla sua orchestra, ma dovuto all'età di Astor, l'incontro non si realizzò, ed è possibile pensare che questo risparmiò la vita di Piazzolla. Il 24 giugno 1935, all'aeroporto di Medellín, l'aereo di Gardel si scontra con un altro fermo nella pista. Carlos Gardel muore, e con lui i suoi chitarristi Guillermo Barbieri e Ángel Domingo Riverol, ed il paroliere Alfredo Lepera. Piazzola ricorda il contatto con il noto cantante attraverso una lettera inviatagli dal proprio Gardel.
Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación del día que me quieras.
Piazzola dice che non dimenticherà mai la notte nella quale Gardel offrì una bracciolata appena finite le riprese di El día que me quieras, in onore agli argentini e uruguayani che vivevano a New York. E quella sera, per caso, ho avuto la fortuna di suonare quando Gardel cantava le canzoni del film. Fu il battesimo di Piazzola con il tango, il primo tango della mia vita accompagnando Gardel. Non lo dimenticherò mai, disse Piazzola.
Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar.
Poco tempo dopo, da Hollywood, Gardel invia due telegrammi per invitare Piazzola a suonare con lui, ma i genitori e il sindacato non diedero il permesso a causa della sua giovane età.
Charlie,
mi sono salvato. Invece di suonare il bandoneon, dovrei suonare l'arpa, cioè dovrei essere morto, raccontò Piazzola in riferimento a quell'aneddoto. Nel 1936 ritorna in Argentina e tre anni dopo a Buenos Aires incomincia a lavorare come bandoneonista ed arrangiatore nell'orchestra di Aníbal Troilo, uno dei più grandi interpreti del bandoneon. Piazzola aveva soltanto 18 anni. Anni più tardi, i due artisti avrebbero inciso il disco El Motivo. Nel 1944 Piazzola abbandona Troilo ed incomincia a dirigere l'orchestra che accompagnava il cantante Francisco Florentino di grande popolarità. Fu l'occasione per dimostrare il suo talento. Due anni dopo Piazzola formò la sua orchestra, ancora sotto i canoni tradizionali, e cominciò ad esitare se doveva passare al pianoforte, strumento che aveva cominciato a studiare molto seriamente con uno dei più grandi pianisti e compositori argentini, Alberto Ginastera. Nei successivi 10 anni, Piazzola lasciò il bandoneon e adottò il pianoforte. Si dedicò a comporre non solo tango, ma anche sonate e brani sinfonici, ed è una di quelle opere che vince nel 1953 una borsa di studio del governo francese per studiare a Parigi con la musicologa Nadia Boulanger, che convinse Piazzola di continuare a sviluppare i suoi talenti. Il tango ed il bandoneon. Così evoca quella tappa lo stesso Piazzola.
Io tuve una beca del governo francese a raíz di una opera sinfonica che avevo scritto nel 1953.
Il musicista ricorda che dopo aver vinto la borsa di studio, arrivò a Parigi con le sue partiture, concerti per pianoforte e opere sinfoniche e da camera di tutti i tipi, credendosi una specie di genio. E quando Nadia Boulanger cominciò ad esaminare la sua musica, si ferma e gli dice:
la musica è a posto, ma non vedo qui Astor Piazzolla. Qual è la musica di Piazzolla?
Dopo averlo sentito suonare un tango al bandoneon, la Boulanger gli disse che quello sì era lui e che doveva continuare quella strada. Il nuovo tango di Piazzola è diverso da quello tradizionale, perché incorpora elementi presi dal jazz e fa uso di risonanze ed altri elementi musicali innovativi. Piazzola introdusse, a partire dal conjunto elettronico, l'uso di strumenti che non venivano utilizzati nel tango tradizionale, come l'organo Hammond, il flauto, la marimba, il basso elettrico, la batteria, le percussioni, la chitarra elettrica. Nel maggio 1974 incise a Milano Liber Tango, uno dei suoi dischi più noti. Piazzolla formò diversi gruppi. Nel 1946 l'orchestra, nel 1955 l'Ottetto Buenos Aires, nel 1960 il First Quintet, nel 1971 il Nonetto, nel 1974 il Conjunto Elettronico, nel 1978 il Second Quintet e nel 1989 il Sextet. Inoltre, incise l'album Summit, Reunion Cumbre, con il sassofonista di jazz Gary Mulligan ed un complesso di musicisti italiani. Nel 1965 registrò due dei suoi dischi più importanti, Piazzolla nella Philharmonic Hall a New York ed El Tango, il valore storico, prodotto dalla sua unione con lo scrittore Jorge Luis Borges. Nel 1968 iniziò la sua lunga collaborazione con il poeta Horacio Ferrer, con il quale compose l'operetta Maria di Buenos Aires. Iniziò una nuova esperienza, il tango canzone. Quell'anno la cantante Amelita Baltar diventa la sua compagna. Nel 1969, insieme a Horacio Ferrer, compose Balada para un loco, che presentò al primo Festival Iberoamericano della Canzone, dove vinse un polemico secondo premio. Quell'opera fu la prima veramente popolare, la prima con Piazzolla quale direttore d'orchestra e Amelita Baltar come cantante.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por callar, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, venir, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení volar, sentí el loco derretir que tengo para vos.
Nel 1971 formò il gruppo Nove, presentandosi a Buenos Aires ed in Italia, dove registrò alcuni programmi per la RAI. Questo gruppo fu un grande sogno per Piazzolla, il gruppo di camera che vuole sempre avere e dove produce forse la sua musica più elaborata, ma dinanzi all'impossibilità di sostenerlo, la realtà lo portò al suo scioglimento. Nel 1972 si presentò per la prima volta nel Teatro Colón di Buenos Aires con altre orchestre di tango. Nel 73, dopo un periodo di grande produzione come compositore, subì un infarto che lo obbligò a ridurre la sua attività artistica. Nel 1988 Piazzolla è sottomesso ad una operazione di quadruplo bypass. Poco dopo, all'inizio dell'89, forma quello che sarebbe stato il suo ultimo gruppo, il Sestetto Nuovo Tango, e si presenta al Teatro Opera di Buenos Aires in quello che sarebbe stato il suo ultimo concerto in Argentina. Il 4 agosto 1990, a Parigi, soffrì un ictus e dopo quasi 2 anni morì a Buenos Aires il 4 luglio 1992. Vent'anni prima, nell'aprile 1972, Piazzolla era in Italia per una serie di concerti. In quell'occasione si esibisce insieme alla grande cantante italiana Mina, che interpreta Balada para mi muerte.
Moriré en Buenos Aires.
Morirò a Buenos Aires.
Accadrà
l'alba.
Guardaré mansamente las cosas de
Darò dolcemente le cose della vita. La mia piccola poesia di addio di pallottole. Il mio tabacco. Il mio tango, la mia manciata di spleen. Mi metterò sulle spalle come cappotto tutta l'alba. Il mio penultimo whisky resterà non bevuto.
Astor Piazzolla è il tango 2.0. Astor Piazzolla è la rivoluzione del tango che diventa classico. RAE Argentina al mondo ha presentato Astor Piazzolla, la rivoluzione del tango. Speaker Marcelo Celo Ayala, Caritina Kosulic. Produzione giornalistica Julieta Galván, Marcelo Celo Ayala. Tecnico di edizione Julián Carballo, Matías Arrezaigor.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mondo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mondo.
La conversazione, uno spazio tutto da ascoltare. Ogni mercoledì sulla RAE, Argentina al mondo.
Molto bene amici e amiche, siamo collegati ora telefonicamente con Maria Eugenia Serrano, lei è la coordinatrice della diplomatura in studi e gestione delle istituzioni della collettività italiana in Argentina, inoltre è presidente del Comites di Lomas de Zamora e insieme a Fernando Colizzoli, allora lui coordinatore, lei coordinatrice di questa interessantissima attività per la comunità italo-argentina qui nel nostro paese. Salutiamo allora Maria Eugenia, buongiorno, come va?
Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille per permettermi di essere qui con voi.
No, ci mancherebbe. Allora, questa diplomatura in studi e gestione delle istituzioni della collettività italiana in Argentina ha un titolo lungo, ma è anche consistente, le attività sono consistenti con tanto volume. Raccontaci che cosa significa questa diplomatura.
Bene, innanzitutto volevo raccontarti un po' come è nata questa diplomatura.
Certo, sì.
Come sappiamo, nell'Argentina sono tantissime le istituzioni di origine italiana che ci dimostrano la presenza di questa comunità su tutto il territorio nazionale. Queste istituzioni fanno parte del tessuto sociale, educativo e culturale della maggior parte delle città che fanno parte di ogni circoscrizione consolare presente nel nostro paese. Attualmente queste istituzioni devono affrontare una grande sfida legata alla necessità di proiettarsi, professionalizzando la gestione e generando un spazio per le nuove generazioni allo scopo di garantire il proprio ruolo nel futuro.
Certamente, sì. Perché immagino che c'è un invecchiamento, diciamo, degli italiani, già quelle generazioni che sono arrivate al nostro paese ormai purtroppo pian piano si spengono, quindi si deve cercare qualche motivazione, diciamo, a questo appunto, diciamo, questo è lo scopo di queste diplomature?
Sì, sì. In questo senso il Centro Italo-Argentino dell'Università di Buenos Aires ha lanciato questa proposta formativa con l'obiettivo di fornire degli strumenti che permettano di sviluppare un approccio globale alle principali sfide della comunità italiana in Argentina e soprattutto favorire la partecipazione dei giovani e anche creare un spazio di riflessione, dibattito e di elaborazione di proposte innovative per lo sviluppo di queste istituzioni italiane. Tale proposta è nata nelle conclusioni emanate dal primo congresso dei giovani italo-argentini svolto presso l'Università di Buenos Aires nel 2018 e come continuità del percorso formativo virtuale sviluppato anche dal CIAE nel 2019 e dalla prima edizione della diplomatura nel 2021. Questa diplomatura ha l'auspicio dell'ambasciata italiana in Argentina e il sostegno delle nuove rappresentazioni consolari italiane presenti nel nostro paese. È veramente importante per noi dire che questo, come già ho detto, è nato dai giovani e veramente è necessario, come hai detto tu, per l'istituzione che adesso devono fare un rinnovo delle commissioni direttive.
Certo, quindi la possibilità di cominciare per le nuove generazioni a capire come funziona, no? Il fatto di essere italiano all'estero, io quando parliamo della collettività italiana argentina penso a quei clubs che si facevano, che i nostri nonni, i nostri abbi hanno aperto, penso al Circolo Trentino, penso a tanti altri spazi che sono stati fatti da quei immigrati, da quegli italiani che oggigiorno a volte si trovano anche in difficoltà, diciamo, finanziarie, perché non c'è tanto interesse, diciamo, questi studi fanno sì che si comincia a capire bene per stimolare, per rinforzare queste attività. Serve a quello pure?
Sì, sì, perché durante il percorso formativo i giovani avranno un laboratorio di preparazione di progetti. Questi progetti devono essere innovativi per l'istituzione e di interesse anche per la comunità italo-argentina e ovviamente per fornire risultati positivi all'interno della comunità in generale. Quindi è importante anche dire che questa diplomatura ha 5 moduli di contenuti e anche conferenze aperte per tutto il pubblico in generale, presentati da specialisti italiani e argentini.
Ok, stiamo parlando con Maria Eugenia Serrano, lei è la coordinatrice di questa diplomatura in studi e gestione delle istituzioni della collettività italiana in Argentina, promossa dal CIAE, come diceva lei, il Centro Alti Studi Italo-Argentino. argentino. E tu parlavi che ci sono 5 moduli di contenuto. A chi è indirizzato questa diplomatura? Quali sono, diciamo, le possibilità per coloro che hanno finito, non lo so, la scuola? Deve essere universitario? Deve avere finito il liceo classico? Com'è l'iscrizione?
I destinatari sono i giovani italiani e italo-argentini di età inferiore a 35 anni, di tutto il paese, che partecipano e vogliono partecipare nell'istituzione della comunità italiana in Argentina. E soprattutto voglio dire che questa diplomatura è federale e gratuita. Quindi invitiamo a tutti i giovani a iscriversi. Anche chi vuole avere più informazioni ci può scriverci a ciae@uva.ar e anche ci può seguire tramite Instagram e Facebook, ciae.uba.
Con la doppia A, C-I-A-A-E.
Esattamente.
Con l'acronimo. Molto bene. Allora, Maria Eugenia, tu dici che questo è per tutto il paese, quindi immagino che ci saranno delle lezioni tipo Zoom, telematica, Webex. Con quale piattaforma lavoreranno?
Bene, la modalità sarà ibrida, quindi permettendo in questo modo incontri con i docenti nella Università di Buenos Aires, e quindi quelli che non si trovano vicino alla città di Buenos Aires potranno anche fare questa diplomatura via Webex.
E Webex, ok, quella è la piattaforma. Com'è? Tutti i giorni? Un giorno alla settimana? Quando inizia? Quando finisce?
Bene, iniziamo adesso a luglio ogni mercoledì alle 18, dalle 18 alle 20 ore, uh-huh, e ogni sabato dalle 10 alle 12, che saranno le conferenze aperte per tutto il pubblico in generale.
Uh-huh. Quindi la possibilità di partecipare, ci vuole il titolo secondario, universitario?
Sì, preferentemente titolo secondario.
Ok, perfetto. E se qualcuno invece di avere 35 a 37, che è lì vicino, no, fino a 35 basta, o se può inviare un'email, se può inviare un caffè, un cornetto, che ne so, qualcosa per convincere.
Si potrebbe inviare anche, ma tutto dipende dalla commissione che faranno la scelta degli studenti, che è composta dai consolati e anche dal CIAE.
Quanti saranno i partecipanti, più o meno, diciamo, il numero?
Sì, 75 partecipanti che saranno distribuiti per ogni circoscrizione consolare.
Ok, perfetto. Molto bene. Allora, noi vorremmo ringraziarti di cuore per tutta questa informazione. Allora, resta aperto l'invito per poter iscriversi alla diplomatura. È un master in studi e gestione delle istituzioni della collettività italiana in Argentina. Dimmi se lo dico bene, giovani italiani e italiane, italo-argentini, italo-argentine di età inferiore a 35 anni, di tutto il paese, possono partecipare. Il programma sono 5 moduli di contenuto, un laboratorio di preparazione di progetti e 12 conferenze magistrali, mercoledì dalle 18 alle 20, sabato dalle 10 alle 12. Il coordinamento di Fernando Colizzole e Maria Eugenia Serrano. E Fernando mi ha passato il tuo contatto come coordinatore e coordinatrice, e non lo so se lui ti ha spiegato che ora viene la parte dell'intervista personale. Lui non ti ha detto questa cosa.
No, non mi ha detto niente.
Allora, Maria Eugenia, tu sei licenziata, si dice qui in Argentina.
Sì.
In cosa? Raccontaci anche le tue origini italiane, no?
Va bene, io sono licenziata, come si dice qui in Argentina, in commercio internazionale e anche sono commercialista. I miei nonni erano lucani, veramente molto emozionante parlare su questo, mm-hmm, perché porto i suoi legami con molta passione. Con Fernando ci siamo insieme a lavorare per la collettività italiana da 10 anni, quindi avere l'opportunità di parlare sulla diplomatura e anche sul Comites, dove Fernando e io facciamo parte, è veramente importante dire che noi come giovani stiamo pensando a queste sfide che hanno le istituzioni italiane, e soprattutto io che faccio parte anche della Società Mutual Pesco Paganessa, che è all'ANUS.
Ok, perfetto. Quindi i nonni sono fieri, sono contentissimi, orgogliosissimi del lavoro che state svolgendo, e anche essere così coinvolti evidentemente è una cosa che sale dal cuore, no? Il sangue italiano ormai fa latire i nostri cuori. E dimmi, Maria Eugenia, sei stata lì a Lucca, il posto dei tuoi?
Sì, sì, il mio nonno è nato a Pesco Pagano e la mia nonna è nata a Castelgrande. Ho avuto l'opportunità quando avevo 13 anni di essere lì e conoscere il paese dei miei. Spero di avere quest'anno un'altra volta la stessa opportunità, perché io faccio parte del Forum dei Giovani Lucani nel Mondo e rappresento l'Argentina in queste conferenze.
Va bene, va bene, in bocca al lupo allora, ringraziarti. Senti, scusa, ti parlo del tuo, Maria Eugenia.
Benissimo.
Quindi oggi c'è una giornata di informazione, no? Per chi...
Sì.
Raccontaci, mettiamo questa informazione pure, dai.
Approfitto anche l'opportunità per invitare a tutti che vogliono partecipare oggi alla conferenza, alla giornata informativa, diciamo, sulla diplomatura, su questa edizione del 2022. Oggi alle 18 ore tramite la piattaforma Buevex.
Ok, perfetto.
Vi potete scriverci a ciae@uba.ar.
Ok, ciae con la doppia A,
esattamente.
@uba.ar, ok?
Esattamente.
Va benissimo, vorremmo ringraziare Maria Eugenia Certamente Serrano, coordinatrice della diplomatura in studi e gestione dell'istituzione della collettività italiana, per essere stata qui con noi, così gentilissima. Il saluto anche a Fernando Colizzoli, Maria.
Grazie mille.
In bocca al lupo.
Abbraccio.
Ciao.
Un abbraccio. Ciao ciao.
Ciao ciao. Ecco, continuiamo nel nostro programma, chiudiamo questa conversazione.
Un'intervista settimanale per conoscere a fondo storie, sentimenti, idee, sogni e progetti di personalità eccellenti in tutti gli ambiti. La conversazione è uno spazio diverso. Una proposta del RAE Argentina al Mondo.
RAE Argentina al mondo.
RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentin.
RAI Argentina al mondo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
Germinando, esperando el sol.
Molto bene la musica di Divididos con Ortega y Gasset.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mien xiang shijie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAE Argentinien in die Welt.
RAE Argentina al mundo.
Molto bene amici, l'Argentina candida la Patagonia per l'Expo Natura, Tecnologia e Sviluppo Umano. Sottolineato dal ministro degli esteri Santiago Cafiero, sarebbe la prima volta in una città sudamericana. L'Argentina candida San Carlos de Bariloche, nota e bella località turistica della nostra Patagonia nella provincia di Rio Negro, a ospitare l'Expo specializzata del 2027. Bariloche 2027. Questo l'auspicio del governo del territorio candidato. Il comitato di candidatura di Bariloche 2027, composto dai rappresentanti di tre livelli di governo, ha ora il compito di portare avanti, presso il Bureau International d'Exposition, tutte le azioni necessarie affinché la località argentina venga scelta dalla maggioranza dei 170 paesi aderenti. Vista la novità che rappresenterebbe a livello regionale, non è escluso che l'Argentina possa ottenere il sostegno degli altri paesi dell'America Latina. Ciò che è certo è che Argentina e Bariloche dovranno competere con le altre candidate: Minnesota per gli Stati Uniti, Phuket per la Thailandia, Belgrado per la Serbia e Malaga per la Spagna. Tutte candidature di livello e ben distribuite a livello globale. Il tema presentato dall'Argentina per Bariloche 2027 ha come sintesi e titolo Natura, tecnologia, un nuovo inizio, e argomenta su una nuova opportunità, un mondo che veda uomini e natura al centro. L'attenzione è sull'energia umana, che occupi il suo spazio nella natura, ma sviluppando la necessaria tecnologia che consenta miglioramento nella qualità di vita e nel benessere della popolazione. Bariloche, del resto, si impone come principale polo scientifico e tecnologico della regione e, in caso si affermi la sua candidatura, vedrà l'adeguamento delle infrastrutture come punto di ripartenza della città e dell'intera area patagonica, con nuovi obiettivi che, nell'ottica dei proponenti, ne farà una città del sapere e dello sviluppo. Passiamo ora a queste notizie delle cascate dell'Iguazù, piena impressionante del fiume. L'ente dei parchi nazionali non ha avuto scelta davanti alla consistente crescita del fiume Iguazù, chiedendo momentaneamente al pubblico, che per ragioni di sicurezza, l'accesso ai celebri quanto meravigliosi siti della Garganta del Diavolo e alle cascate dell'Iguazù. Restano tuttavia aperte le altre attrazioni naturali, con la garanzia della prestazione dei servizi turistici. Alla base della situazione eccezionale, le forti piogge in Brasile che hanno provocato l'aumento della portata dell'acqua che arriva alle cascate dell'Iguazù, si tratta, informano gli addetti ai lavori, di una portata che ha raggiunto il picco di 12.000 metri cubi al secondo, vale a dire 6 volte la normale condizione. L'eccezionalità delle misure è confermata dall'ultima decisione analoga che risale al 2015, e mette in risalto un altro sospetto e altro aspetto, un contrasto con la situazione dell'ultima estate australe, quando le cascate si sono mostrate nude con poca acqua. Tra fine marzo e inizio aprile del 2020, il fiume Iguazù aveva registrato una portata di 280 metri cubi al secondo, ma dall'inizio di questo secolo il dato peggiore è quello del 2006, con 122 metri cubi al secondo. Il record assoluto è invece quello del 1978, quando la portata si era ridotta addirittura a 120 metri cubi al secondo. Parliamo che ha raggiunto un picco di 12.000 metri cubi al secondo. È impressionante. Secondo gli esperti si tratta di eventi eccezionali che si presentano ogni 15 anni circa, originandosi nell'alternanza tra siccità e piogge torrenziali che interessano la Serra do Mar, un sistema montuoso lungo 1.500 km nel sud-est del Brasile. questa è una bellissima informazione, perché riprendono i collegamenti diretti da Aerolíneas Argentinas tra Roma e Buenos Aires, Buenos Aires e Roma, dopo lo stop causato dalla pandemia. Per l'occasione, il vettore argentino, insieme ad Aeroporti di Roma, ADR, rappresentanti dell'Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma, hanno realizzato un evento presso il gate di partenza del molo E dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Varie personalità presenti, tra le quali l'ambasciatore della Repubblica Argentina a Roma, Roberto Carles, presente anche il comandante Eduardo Ravera di Aerolíneas Argentinas. La rotta Roma-Buenos Aires è operata con gli aeromobili Airbus 330-200 con capacità di 265 passeggeri distribuiti in due cabine, 22 posti di classe business e 243 in classe economy. Questi aeromobili sono dotati del sistema di intrattenimenti a bordo Bravo, con più di 40 film recentemente usciti nelle sale ed oltre 400 episodi delle principali serie TV, disponibili anche in lingua italiana. L'interno delle cabine è illuminato dal sistema Mood Lighting a LED variabili, che permette di creare ambientazione diversa per ogni fase del volo attraverso la modulazione delle luci in relazione alla fase di crociera. I voli saranno notturni in entrambi i sensi di percorrenza, assicurando una migliore esperienza di viaggio ai passeggeri ed ottime coincidenze sia in partenza che in arrivo. Siamo molto contenti di essere qui oggi e di riprendere i collegamenti tra i nostri due paesi, così affini e dai molteplici legami di diversa natura. Come compagnia di bandiera siamo al servizio di tutti gli argentini ad accogliere in Argentina i passeggeri italiani, ci rende pieni di orgoglio, ha dichiarato Fabian Lombardo, Chief Commercial Officer Network and Planning di Aerolíneas. Oggi siamo veramente lieti di celebrare il ritorno di Aerolíneas Argentinas sullo scalo di Fiumicino, ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. La ripresa dei collegamenti diretti con Buenos Aires rappresenta un importante progresso nel percorso di ripresa rispetto al periodo di crisi che l'industria ha attraversato. Da sempre Italia ed Argentina hanno uno stretto legame ed Aerolíneas Argentinas è un partner storico che rinnova così la propria fiducia sul mercato romano e sull'aeroporto Leonardo da Vinci. Nel 2019 i voli diretti tra Roma e l'Argentina avevano raggiunto quota 360.000 passeggeri. Auspichiamo che la ripresa dei voli diretti contribuirà rapidamente ad un recupero e superamento di tali flussi, ha detto Bassato. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma odierno, ringraziando Diego Girao dalla cabina di regia e tutto lo staff della RAE. Chi vi parla, Marcello Ayala, vi saluta, vi ringrazia l'ascolto. Ricordatevi che sulla frequenza 7730 kHz di giorni giovedì dalle 23.30 alle 0 potete ascoltarci tramite il relay locato a Miami WRMI sulla frequenza, dicevo, 7730 kHz. Invece sulla frequenza 15.770 kHz i giorni venerdì dalle 11 alle 12 potete ascoltare il programma in lingua italiana della RAE, sempre su www.rae.com.ar, oppure potete scaricarvi la app su Android o iOS, non c'è problema, funziona molto bene. L'abbraccio, il saluto, alla prossima.